Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, proposte al microfono da Monia Parente.
È per amore verso l'umanità peccatrice che Gesù si è lasciato tentare nel deserto, per solidarietà con tutti quelli che sono impegnati in conflitti spirituali e spesso si sentono deboli davanti alla forza dell'avversario. Egli ha affrontato coraggiosamente la lotta, mostrando come essa doveva concludersi, con un fermo e radicale rifiuto di seguire le suggestioni cattive. A coloro che hanno l'impressione di non poter resistere alle tentazioni, Gesù ha voluto dare l'esempio di una completa fiducia nella possibilità di vittoria. Ma, a dire il vero, le tentazioni che assalgono Gesù non sono dello stesso genere di quelle comuni a tutti gli uomini. Sono tentazioni messianiche, proprie dell'identità messianica che si è rivelata al momento del battesimo. Esse cominciano con un dubbio formulato sul titolo di figlio di Dio. Se sei figlio di Dio. Spingono a un cattivo uso dei poteri messianici, servirsene per trasformare le pietre in pani, cioè per il proprio vantaggio e per soddisfare bisogni materiali. Gettarsi nel vuoto, dall'alto del pinnacolo del Tempio, per fare un prodigio che susciti un'ammirazione vana e superficiale. Lanciarsi, con l'aiuto di Satana, nell'impresa di instaurare un regno politico universale. Queste tentazioni non sono dunque l'esempio delle provocazioni abituali dello spirito del male, perché sono proprie del destino personale di Gesù, ma ciò che è esemplare è il modo in cui Gesù le respinge. Gesù le respinge con umiltà, senza avvalersi della propria potenza, rinuncia a ogni dimostrazione vanitosa della propria grandezza personale ed evita di lanciarsi su una via di rivelazione in cui i prodigi attirerebbero le folle. Non vuole fare della sua missione un'impresa di orgoglio e di egoismo dominatore. Vuole che la sua azione esprima l'amore umile da cui è animato. Pertanto, la fermezza con la quale Gesù respinge le proposte di Satana non è la durezza inflessibile di un potere che cerca di imporsi, ma è l'espressione di un'assoluta fedeltà al piano divino che ha disposto la sua venuta nel mondo e ha deciso la sua missione. In risposta alle suggestioni di Satana, che vorrebbero suscitare o sviluppare in lui certe passioni e ambizioni umane, Gesù si limita a citare la scrittura senza neppure commentarla, per indicare meglio che è importante solo la volontà di Dio, la volontà del Padre. Con colui che vorrebbe falsarne l'interpretazione, Gesù non vuole procedere a nessuna discussione. Qui, ancora una volta si manifesta l'umiltà di Gesù, che ha come primo fondamento la sua relazione filiale di sottomissione nei confronti del Padre. In quanto figlio, egli ha ricevuto tutto da lui nell'eternità e continua a ricevere da lui la sua vita umana e la sua missione. Le parole, i gesti e le azioni della vita pubblica manifestano abbondantemente l'amore umile che anima tutta la missione di Cristo. Egli afferma più esplicitamente questo atteggiamento fondamentale quando definisce la sua vita come servizio. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Il servizio è un amore che vuole essere efficace, per procurare il bene altrui. È un amore umile, poiché l'attività è subordinata ai bisogni dell'altro e mira a soddisfarli. Gesù fa questa dichiarazione come reazione a una richiesta fatta dai due apostoli, Giacomo e Giovanni, i quali vorrebbero assicurarsi in anticipo nel regno messianico che Gesù sta per fondare i posti di onore alla destra e alla sinistra del sovrano. Dopo aver fatto loro capire che essi devono innanzitutto accettare di bere il calice della sua passione e che solo il Padre decide l'assegnazione dei posti di onore nel regno, Gesù li invita a seguire il modello di servizio offerto da lui. Si tratta di un modello impressionante perché colui che è venuto per servire è il Figlio dell'uomo. Con questa espressione Gesù designa se stesso, in particolare nella missione di salvezza che è venuto a compiere sulla terra. Gesù chiarisce la propria identità riferendosi a un oracolo di Daniele per far comprendere che, pur essendo uomo, egli è un personaggio divino. Secondo questo oracolo, colui che sarebbe apparso come un figlio d'uomo avrebbe ricevuto da Dio potere, gloria e regno, e tutti i popoli, nazioni e lingue l'avrebbero servito. In quanto figlio dell'uomo, Gesù avrebbe avuto il diritto di farsi servire da tutte le nazioni, ma in realtà assume un atteggiamento contrario. Invece di essere servito, egli vuole servire. Alcuni esegeti si sono meravigliati del fatto che Gesù applica a se stesso un oracolo profetico capovolgendone il significato, ma in generale constatiamo che egli interpreta la scrittura secondo le prospettive più ampie possibili, così da darle un significato superiore o una pienezza di senso. Qui Gesù associa all'oracolo di Daniele un altro oracolo, l'annuncio profetico del servo, così che il Figlio dell'uomo è visto come chiamato a servire. Notiamo che, pur riferendosi alla profezia del servo, Gesù non si definisce il servo. In effetti la sua identità personale è quella di figlio. Egli è consapevole di essere figlio del Padre e questa coscienza contribuisce a dare maggiore valore al suo atteggiamento di servizio. Egli potrebbe legittimamente rivendicare il diritto di essere servito. Invece, si compiace di servire. Gesù sottolinea questo comportamento di servizio come elemento caratteristico del Figlio dell'uomo. Così si manifesta questa verità, il fatto cioè che egli serve non malgrado sia un personaggio divino, bensì proprio perché lo è. Gesù rivela l'autentico volto divino. In precedenza Gesù si era manifestato come essere supremo pieno di maestà. Era lui che si faceva servire dagli uomini. Il culto gli faceva pervenire l'omaggio di tale servizio. D'ora in poi, Per mezzo di Gesù, Dio si fa conoscere come colui che si mette al servizio dell'umanità. Il Dio vero è il Dio del servizio, il Dio dell'amore umile. Così si attua un vero capovolgimento nella rivelazione del volto di Dio. Nel passato, Dio era stato rappresentato il più delle volte secondo l'immagine dei sovrani terreni, che imponevano la loro autorità nella maniera più dura, più opprimente possibile, e pretendevano per sé tutti i favori e tutti i vantaggi. Essi si comportavano come maestri e signori che sottoponevano tutti gli altri, specialmente tutti i membri del loro popolo, alle decisioni arbitrarie della loro volontà. Per loro l'esercizio del potere era fonte di onore e di profitto. Questi sovrani sfruttavano senza limiti coloro che erano loro sottomessi. Essendo questa la forma di autorità sperimentata nella vita sociale, l'autorità divina veniva concepita a partire da questo modello, con la preoccupazione di rafforzare ancora di più la potenza irresistibile con cui essa si imponeva all'umanità. All'autorità divina si riconosceva spesso un diritto supremo all'orgoglio, alla rivendicazione di tutti gli onori. Questa immagine della divinità viene completamente trasformata dalla venuta di Cristo. Egli insegna ai discepoli che l'autorità deve essere esercitata come servizio ed è il primo, in quanto figlio dell'uomo, a darne l'esempio.
Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.